cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Sono le 13 e 6 minuti, buona giornata a tutti, benvenuti.
Poi vi spiegheremo bene.
Ad una nuova puntata, ad una nuova settimana di cose di calcio. Scusate, ci siamo stati presi così un attimo alla sprovvista, perché gli argomenti che si susseguono.
No, se hai coraggio spiega, cioè mi hai chiamato all'ultimo perché avevi messo la tua macchina davanti alla mia.
Diciamo la verità, stavamo discutendo.
Hai dato la colpa alla mia macchina, io ho parcheggiato bene.
Diciamo, vuoi che dica la verità? Dico la verità.
Vai.
Allora, ci avete preso un attimo alla sprovvista, perché anche qui, insomma, in redazione ci sono dei momenti in cui ci si
crea un po' di suspense.
Ieri sera ho detto,
non prenderla così larga.
Ieri sera ho detto a Ronaldo: per favore, passi a prendere anche la mia panna in strada del portone da mettere sul cargo. Sì, non ti preoccupare, non è passato.
Era pieno.
Ho capito, ma la panda è lunga. Quanto è lunga? 3 metri neanche. Ci sta in mezzo alle sue Ferrari.
La poteva mettere
sul tetto con la corda legata intorno. Ci stava la mia panda. Quindi è solo
Quindi
questo.
Tu mi stai dicendo che sono vere quelle immagini che circolano su Per
Io
Sempre Calcio?
Io ti dico che sono vere, che sono anche arrabbiata, perché Ronaldo mi aveva detto: guarda, non ti preoccupare, un posto per la tua panda lo troviamo. Un po' come quando sali in nave, no?
Sì.
Che dice: no, non ci stanno più. Ma dai, che sei una macchinetta anche di traverso, prima che il portellone della nave chiuda lo trovi. In tutto quel cargo lì, in tutti quei... Guarda, già abbiamo le immagini alle nostre spalle, così, no? Perché vogliamo... C'è questo video che gira. Adesso facciamo questa piccola premessa. Poi abbiamo in serbo un'importante sorpresa, un importante ospite collegamento
diciamolo
nel corso
chiaramente
della seconda ora.
Il signor Luciano lo avremo noi per primi al telefono alle 14.05, perché è stato lui a fare queste riprese.
Allora, all'inizio della seconda ora di Cose di Calcio avremo al telefono l'autore del video che circola in rete, in cui si vedono delle auto di lusso, le auto della casa di Ronaldo,
tranne
le auto
che
di
la panda della Papa Nicolao,
perché doveva ancora
venduta.
Passare a prenderla, che vengono caricate a bordo di un enorme camion, un cargo, per probabilmente andare a fare la revisione, nulla di più. Anche perché cosa fa Ronaldo se deve fare la revisione? Va, prende una macchina, la porta dal meccanico, torna indietro.
Il
fa
problema...
metterle tutte a bordo di un camion e fa la revisione in un colpo solo a tutte quante. Quindi avremo l'autore di questo video che nottetempo ha scoperto questi strani movimenti fuori dalla villa di Ronaldo, per farci spiegare.
E cosa ci faceva lui lì? Diamo qualche anticipazione.
Ci abita.
Ci abita, abita vicino all'abitazione di Cristiano Ronaldo.
Avremo il vicino di casa.
Uno dei vicini di casa.
Anche Ronaldo ha un vicino di casa.
E cosa ci faceva sul balcone?
Che ne so, fumava una sigaretta, rifletteva, pensava, prendeva una boccata d'aria, che ne so.
Era preoccupato per qualcosa?
Ha sentito qualche rumore.
Tutte queste auto sgommate, forti rumori di motore, e quindi ci faremo raccontare tutto da lui, che sia un indizio o no. Questa è la notizia.
Potrebbe essere un indizio di mercato, nel vero senso della parola.
Sì, a chi vende queste auto?
Esatto.
A chi ha venduto queste auto? Io no, perché non ho quei soldi.
Mi ha detto: guarda,
una...
che se mi butti dentro anche la tua panda, €1.000 le tiriamo fuori.
Ma quello
fuori.
È Cristiano Ronaldo? Qualcuno ci può guardare anche attraverso la nostra
È vero, in questo momento alle nostre spalle scorrono le immagini del video che trovate appunto in
questo
rete, le immagini originali
in
del sito Per Sempre Calcio, ribattute ovunque, in cui si vedono delle persone che caricano a bordo di questo cargo molte auto. Tra queste potrebbe esserci proprio Cristiano Ronaldo in persona, che tu lo faresti? Io sì.
E io sì, vado
a controllare. Cioè, verifico che non mi righino la macchina, che le mettano bene, che non si creino danni, perché poi
se
righi
la tua
Ferrari,
abitazione.
Secondo me è un
non
filo
so
di...
se è Cristiano Ronaldo. Un po' ci assomiglia il signore che adesso non stiamo vedendo, ma per chi vuole si ricolleghi poi alle 14 puntuale da noi, perché alle 14.05 l'autore di questo video, in cui si vede praticamente fare un trasloco vecchia maniera, cioè io di solito porto la macchina, la porto lì e poi torno col treno, giusto?
Eh sì,
quando devo fare qualche spostamento.
Una volta si
al mare.
Mettevano anche sul treno le auto, adesso non c'è più questo servizio.
No,
una volta si potevano anche, per andare, per dire, al sud, da Torino, da Milano, si potevano caricare
sul treno.
Si mettevano sul treno, poi tu viaggiavi e te la scaricavano quando arrivavi in stazione.
Sembra,
lui ne ha troppe.
Non me l'avessero detto, sembra anche quasi un video dei furti, no? Sai, i furti d'auto.
Un po' troppo palese.
Vedi questo qua con i pantaloni verdi, ragazzi.
Siccome le chiappe un po' troppo grosse.
No, non è lui.
Ronaldo.
Per me non è
so.
Lui. Non è lui. Ringraziamo il nostro. Intanto ringraziamo il nostro regista dall'altra parte.
Quindi partiamo da qui. Perché Ronaldo porta a fare tutte le sue auto la revisione insieme?
E in Portogallo, le porta in Portogallo? No, non sapevo se le porta in Portogallo, che il cargo è portoghese. No?
Parrebbe portoghese.
Però noi intanto ringraziamo anche il direttore di Per Sempre Calcio, che è un caro amico di Radio Bianconera, nonché conduttore, lo citiamo perché ci fa piacere, perché ci ha tenuto informati, quindi questo è un bello scoop. Ma ringraziamo Fabrizio Gerolla, che ci seguirà, che prenderà la staffetta, no? Il testimone di questa trasmissione, e proseguirà la staffetta fino alle 17 con il programma che seguirà Cose di Calcio, ma fondamentalmente anche chi questo video l'ha fatto. Però non vogliamo parlare di questo adesso, vi rimandiamo alle 14.05 perché il Milan frena, perché non tutti hanno la macchina con i freni revisionati.
Certo.
Il Milan frena, per fortuna, la Juve spera. Mancano 90 minuti e saranno 90 minuti da brividi. Ricordo, Atalanta-Milan, Verona-Napoli, Bologna-Juventus. La Juve, il futuro della Juventus non dipende solo dalla Juventus, ovviamente anche dai risultati di Atalanta-Milan e di Verona-Napoli. Certamente bisogna almeno vincerla, altrimenti sarà tutta colpa nostra.
Non me l'aspettavo questo pareggio del Milan, davo davvero
per assodato che...
Te l'avevo detto
di mettere X.
Uno, assolutamente.
Assolutamente.
Contro il Cagliari davo per
scontato
la vittoria. Hai
visto, perché bisogna avere un po' l'effetto
Milan
a sorpresa nel dare
le
schedine.
Ma il calcio non smette mai di stupirmi.
Non hai ancora imparato dal tuo direttore. Poi, Toto Allenatori. Io vi garantisco, mi sbilancio sempre di più sul Allegri non verrà alla Juventus, quindi cominciatelo a cancellare, perché mi giungono altre notizie, avremo un altro bel collegamento giovedì dopo la Coppa Italia con chi Allegri lo conosce molto ma molto bene. Non dice no alla Juventus, ma probabilmente sta cercando casa da altre parti, e lui di macchine non ne ha da spostare, ma...
va a prendere quella di Ronaldo.
Non è che magari sale fino a Madrid sul cambio
con la
di Ronaldo.
Di Ronaldo. Vabbè, possibile.
Stop alle spese folli, scontro Lega giocatori, perché qui i club fanno muro contro i calciatori, fanno muro per dare respiro ai bilanci appesantiti da stipendi ormai fuori dal qualsiasi tipo di logica. Ma naturalmente i giocatori dicono: perché da subito facciamo da conclusione del contratto di ciascuno, le squadre di Serie A in questo momento dicono invece: dobbiamo mettere un tetto ai salari e non superarli quantomeno dall'anno prossimo, e spalmare gli stipendi in più, su più annate. Questi sono i temi di cui parleremo oggi, ma attenzione perché c'è già
messaggi al 340 5425 324. Sentiamo subito qualche vocale.
Ragazzi, Angelo da Londra.
Ciao Angelo.
Altro che bisarca con le auto di Ronaldo, le sposta perché ritornerà a Madrid o andrà da qualche altra parte, a Manchester forse, però la guidano sulla destra, per cui non so.
Dicono Parigi.
Ronaldo quest'anno sia l'ultimo anno alla Juventus. Se voi date un'occhiata alla fine della partita,
sì,
quando lui esce,
sì,
dà un'occhiata e fa una panoramica dello stadio, come per dire: ok, ho giocato qua, è l'ultima volta che lo guardo. Fateci attenzione.
Ah, qui abbiamo tutti investigatori.
Comunque
oggi
la guida a sinistra.
No, lui diceva in Inghilterra.
No,
la
non
guida
vai
a destra,
appunto, quindi no, devi cambiare. Cosa fai lì con le tue auto?
Non devi cambiare.
Ah, no, puoi guidare. No, guidi, l'importante è che tu ti ricordi.
Cioè,
che
non
casino
è che.
Chi lo sa? O magari Parigi?
Parigi, Madrid, Lisbona? Dobbiamo controllare su questa auto. Hai da fare in questo periodo? Puoi metterti sulla tratta con
adesso,
la tua Panda?
Quando poi sentiremo il signor Luciano?
Sì, Luciano.
Gli chiedo se mi dà.
Luciano.
Se mi dà il signor Luciano, qualcuno ci chiede: ma Luciano Moggi? No, non
no,
è Luciano
no,
Moggi.
No, scusa,
che ha fatto
è vero.
Il video.
No, non è Luciano Moggi che ha fatto
no,
il video. Non abitano vicini.
No, gli chiedo se magari mi ospita ogni tanto, se posso andare a casa sua a postarmi sul balcone a vedere qualche movimento in casa CR7.
Mamma mia,
ci ha
stravolto la scaletta questa
mamma
notizia,
mia,
anche
vabbè,
perché rimbalza anche da Don Balon in Spagna, che danno per certo l'addio di Cristiano Ronaldo. Attenzione, sapete che in Spagna la dicono, la confermano e poi la smontano, un po' come da tutte le parti, però qualche indiscrezione ce l'avranno. CR7 sceglierà il 24 maggio ovvero il giorno successivo alla sfida cruciale di campionato contro il Bologna, per salutare i bianconeri e la Serie A. In quella data, sempre secondo i colleghi spagnoli, Ronaldo annuncerà allo spogliatoio l'intenzione di andare via da Torino per accasarsi al Paris Saint-Germain. Non stiamo mandando via noi Cristiano Ronaldo.
È lui
non
che
è
la mette le auto sul cargo.
È lui che si mette le auto sul cargo. È lui che magari ha qualche giornalista vicino al mondo spagnolo, vicino al mondo del Real Madrid, che conferma questa indiscrezione e ci dicono anche per accasarsi al Paris Saint-Germain. Bisognerebbe seguire, vedi, tu fossi stata lì, avresti dovuto scendere e seguire il cargo per vedere se andava verso
il Ma se il signor Luciano mi avesse chiamato io mi sarei fiondata.
Ma era
con
mezzanotte e mezza, non rispondevi, stavi russando.
E poi Torino-Parigi è un attimo.
Guarda, la prossima volta io chiamo Dan Morino, lui prende. Anche lui fosse una panda, sai?
Vediamo, glielo chiediamo. Che auto guidi, Dan Morino?
Ciao Dan.
Ciao, un saluto a voi, a tutti i radio telespettatori, a chi ci segue, a chi tifa Juventus. Io guido la macchina che trovo.
Che trovo?
Tu fai il car sharing, il car to go.
È vero, lui è quello che mi ha insegnato a utilizzare le app per noleggiare le auto.
Ma anche
così.
Ronaldo di fatto fa così, solo che lo fa con le sue stesse auto. Cioè dice, oggi
quella
prendo
che trovo.
Quella che trovo, la prima che... Io schiaccio i telecomandi di apertura delle auto. La prima che si apre ci salgo a bordo. Anche lui fa un po' questo tipo di ragionamento qua.
Sì, ma è d'altronde, mica vuoi da pezzente andare a comprare il pane con una Mercedes, con una BMW, dovrei almeno andare... Cioè il pane ci vai con la Bugatti, alla Post ci vai con la Ferrari, no?
Ronaldo avrà al suo interno della sua casa un panettiere, cioè sotto casa avrà il panettiere.
Lui
proprio
ha proprio il forno, lui ha il forno.
Giorgina me la vedo fare le orecchiette e il pane pugliese. Comunque detto questo, Dan, c'è questo indizio,
dimmi.
Siamo agli sgoccioli con Cristiano Ronaldo, dai una battuta anche tua, poi viriamo invece sulla stagione. Questo video che circola, avremo noi alle 14.05 il signor Luciano che ha ripreso questa notte un via vai di almeno 8 macchine che lasciano Torino, che lasciano l'abitazione di Ronaldo per andare non sappiamo dove. Ronaldo lo vedi alla Juve o no l'anno prossimo? O questa è semplicemente manutenzione ordinaria?
Avrà spostato la bigiotteria, dai, su. Poi lo sappiamo che lui in realtà probabilmente preferiva una casa alla Mandria più che non in collina, e sembra che ci sia stato, tra le altre cose, una nobildonna torinese che ha saputo che la sua casa alla Mandria doveva finire in mano a un calciatore, ha detto no, a quei ragazzacci lì non darei mai la mia casa.
Ecco, anche quando vado a cercare io alloggio mi dicono sempre
non
così.
Non lo so, credo che Ronaldo per la questione fiscale abbia con maggiore convenienza a rimanere e in Italia, certo che una Juventus che non va in Champions potrebbe avere qualche difficoltà, anche se credo che il cartellino di Ronaldo se lo si paghi direttamente con i social e con le visualizzazioni che porta rispetto ai brand Juventus, vedi il mondo Jeep e i main sponsor di Juventus.
Sei stato molto chiaro, abbiamo dovuto stravolgere la scaletta proprio per questa news che circolava e soprattutto per il grande scoop di questo autore del video che contatteremo telefonicamente nella seconda ora di Cose di Calcio.
Ma non è che era granata come quello che ha mandato il video di McKennie, di Bala?
Sai che temo, però questa volta l'abbiamo
oramai
sentito. Esatto, i granata sono sul balcone che fumano a luna di notte.
Non avendo tempo per guardare le partite, no? Intanto non è che da molto.
No, le guardano, che purtroppo le guardano anche, secondo me.
Secondo me stanno lì a fare gli youtuber, a fare i video per strada in collina, a vedere cosa succede ai giocatori juventini, che probabilmente fanno più notizia.
Assolutamente.
Vinicio De Lucca scrive: la Juve e i vicini più impiccioni del mondo hanno fatto multare 3 giocatori per la famosa cena a casa McKennie. Ora scoprono i traslochi di Ronaldo, ma i cavoli loro no.
Potrebbe essere. Senti, qualcuno trasloca l'anno prossimo?
Notizie, sì. Indiscrezioni mi dicono che la vicina famosa di Ronaldo, che si chiama Luciana Littizzetto, se non sbaglio, sia ben contenta del fatto che così tanta notorietà nel suo quartiere traslochi da un'altra parte.
Ma questa è una versione ufficiale o una tua percezione?
No, non ho capito. La Littizzetto sosterrebbe che
contenta
Ronaldo...
che se ne va, cioè così torna un po' più di tranquillità, anche perché sono aumentati i controlli nell'arco della giornata da parte delle forze dell'ordine. Questo a me risultava già da tempo, ma ne ho avuto conferma proprio oggi. Senti, parliamo di questa Juve, di questa partita. Mi fai la sintesi dei pensieri, no? Il mix, il frullato di quello che è capitato nel giudicare la partita della Juve, la partita dell'Inter e la direzione arbitrale.
Ah, mi sarei aspettato un Inter più cattiva e più determinata, sono sincero. Mentre invece per larghi tratti l'Inter ha lasciato giocare la Juventus, un po' così. Quindi mi sarei aspettato maggiore cattiveria e minore nobiltà da parte di Conte, che me lo sarei immaginato davvero più vorace nei riguardi di questa partita. La Juventus ha giocato come gioca in questo periodo, cioè a chiamate tra alti e bassi. La direzione arbitrale mi sembra in questo momento un po' esagerata chiamarla direzione arbitrale. Diciamo che hanno trovato qualcuno che passava di lì e l'hanno messo in campo, ha detto ci serve uno con la maglietta colorata diversa. E davvero, disastri peggiori non si potevano trovare in campo. Se fosse stata una partita che conta, ne avremmo parlato altro che il gol di Turone o il gol fantasma di Muntari, ne avremmo parlato per i prossimi 15 anni. Visto che era una partita che non contava per l'assegnazione dello scudetto, diciamo che è andata bene così. Calvarese e Irati ne hanno combinate più di Bertoldo. Credo che il risultato corretto della partita Juventus-Inter sia 1-0.
Sarebbe stato quello il risultato giusto. Effettivamente ci sono episodi discutibili, discutibilissimi, ma ne ho visti poi altri e forse anche peggiori in altre partite. Lanciamo un po' di pagelle, anche perché la prossima settimana diamo la notizia ai nostri ascoltatori. Avremo Dan Morino, il pagellista di casa.
No? E Alessandra Bacchetta, la pagellista della trasferta insieme.
Incrociarsi e dovremo fare il pagellone a quel punto lì della stagione bianconera e sapremo già tutto, no? Sarà la pagella più semplice da fare. Bocciati e promossi dell'anno. Tornando all'Inter, alla partita con l'Inter, cosa ti è piaciuto e cosa meno? Così diamo le pagelle, le abbini anche con un tuo giudizio, un tuo voto.
Ma guarda, stranamente mi è piaciuto Rabiot, mi è piaciuta la coppia difensiva, mi è piaciuto tantissimo Cuadrado, che dovremmo clonarlo, dovremmo avere 11 Cuadrado in campo. L'unica cosa che mi dispiace di Cuadrado è che purtroppo la gioventù è una malattia che col tempo passa e inizia ad avere sempre più primavere. Sarebbe un giocatore da avere così per i prossimi 5-6 anni in squadra. In questo momento credo che sia il vero fuoriclasse della nostra squadra, almeno in questa stagione, quello che ci ha tenuto a galla. Questo è quello che i promossi, diciamola in questo modo. I bocciati, Ronaldo l'ho visto come al solito molto molto confusionario, Kulusevski è un'anima in pena che non sa in che parte del campo deve girare. E gli altri me li sono persi. Danilo, la sufficienza, poco altro, insomma.
Ecco, andando su Kulusevski, è un giocatore che tu riconfermeresti?
Io lo riconfermerei perché è giovane, perché probabilmente deve ancora farsi, bisogna dargli il tempo di attendere, perché probabilmente deve allenarsi dentro un contesto tattico stabilito per un anno intero. In questo momento a Kulusevski abbiamo fatto fare di tutto in una formazione che è cambiata ad ogni partita e quindi non credo che sia il caso di buttare la croce addosso a Kulusevski. Se l'analisi è sulla prestazione è insufficiente, se l'analisi è sul futuro calciatore che può diventare, io direi mettiamo una Juventus che gioca in un certo modo dall'inizio alla fine, diciamo a Kulusevski qual è il suo ruolo dentro quella squadra e poi vediamo come rende.
Per la volata Champions, a questo punto, al di là che il nostro destino passa da noi, ma fondamentalmente anche dalle altre contendenti, il Milan frena, la Juve spera, abbiamo titolato oggi, come la vedi? Vedi? Dai, dimmi come fotografi la classifica in base alle speranze. Sì, vai, appunto.
Se non fossi un tifoso, meritiamo di non andare. Dai, siamo onesti. Se non fossi un tifoso juventino, meritiamo di non andare. Poi possiamo sperare nelle disgrazie o nelle incapacità altrui, ma in questo momento non ce la siamo meritata la Champions del prossimo anno. Se la ciufferemo sarà davvero una vincita al Termallotto. Che ne possa dire Pirlo, meritiamo di non andarci quest'anno.
A prescindere dal risultato finale, pensi che la società abbia già preso le sue decisioni? Abbia già fatto delle scelte sull'allenatore? O dipende ancora? Cioè, vedo che molti quotidiani titolano la settimana di Pirlo. Vincere la Coppa Italia e qualificarsi, o solo uno dei due, garantirebbe la riconferma?
Allora, innanzitutto io nella Coppa Italia una Juventus che gioca così arruffata contro un Atalanta, insomma, non vorrei ripetere altre figuracce come in quel di Bergamo e in altre partite. Partirei con molta umiltà ad affrontarla sapendo che in questa partita i favoriti sono loro, per come hanno disputato la stagione, e quindi proverei a essere un po' più umile e cattivo e un po' meno borioso. La società, credo che tutto quanto dipenda da quattro lettere che si incontrano a fine mese: E, X, O, R, Exor.
E secondo te lì hanno già la bozza dell'ordine del giorno?
Secondo me qualche cosa c'è già e non lo si sa, perché credo che se c'è qualche cosa sia tutto quanto nella testa di cugino John.
Perfetto.
Non credo che se ci sono delle idee, dei programmi, cugino John le vada a condividere con chi gli sta intorno, perché potrebbe anche essere che chi gli sta intorno vorrebbe non averlo più in quel posto.
Senti Dan, iniziamo con te il sondaggio. Abbiamo iniziato facendo anche un po' di ironia sul video di Ronaldo che carica le auto a bordo del cargo, ma il nostro sondaggio verte intorno a Coppa Italia e qualificazioni in Champions. E allora cosa vale di più? Lo chiedo a te, lo chiedo anche ai nostri ascoltatori.
La Champions vale 80 milioni di euro. La Champions vale un pezzo della campagna acquisti, vale un pezzo della prossima stagione. La Champions quest'anno vale un pezzo della ricostruzione dei prossimi 3-5 anni.
Quindi uscire dalla Champions, cioè baratteresti la Coppa Italia per la qualificazione, si potesse fare. Il nostro resta solo proprio un sondaggio, proprio solo un pur parlé.
Perfetto.
Sì.
Dan, noi aspetta, Dybala? Considerazioni sul Dybala visto nelle ultime partite dopo una lunga assenza. Io l'altro giorno riguardavo su Sky, tra l'altro, tutti i gol di Dybala, quelli anche degli anni prima dell'arrivo di Ronaldo, per chi magari avesse dimenticato certe prodezze di questo ragazzo. Si tiene
Dybala ha dei piedi incantati, lo sappiamo, fa innamorare i tifosi. È già difficile metterlo in campo a volte in un contesto tattico ben definito, tant'è vero che per tutto Allegri ci siamo portati avanti la polemica, lo fa giocare troppo avanti, lo fa giocare troppo indietro, gli fa fare questo, gli fa fare quell'altro. Quando tu vai in campo ogni volta con le idee molto confuse, un giocatore di difficile collocazione tattica ci rimette. Un po' credo che siano responsabilità sue, un po' credo che sia comunque una ripartenza post-Covid che lo ha toccato in maniera pesante, ricordiamolo, difficile, non semplice, e un po' ha contribuito anche la confusione tattica.
Perfetto. Quante volte abbiamo regalato punti non impiegando Cuadrado alto ma basso? Scrive Francesco da Monaco di Baviera in questo momento. Sei d'accordo? Ha avuto la collocazione giusta in campo Cuadrado quest'anno?
Sì, Cuadrado è come i jeans, vita alta, vita bassa. L'importante è che se li metti.
5 tasche, 3 tasche, va bene lo stesso, l'importante è dossarli, sono sempre comodi. Grazie al nostro Damorino.
Grazie
Dan.
Un abbraccio.
A lunedì prossimo, nella pagella definitiva.
La super pagella,
quella da...
Ecco, ma secondo te però è più giusto metterlo dietro, sulla linea difensiva o sulla linea del centrocampo Cuadrado? O davvero intercambiabile, così come dice Damorino?
È intercambiabile, lui nasce terzino all'inizio della sua carriera, ha capacità di spinta, ha anche facoltà, no? Diciamo sudamericane, comunque destro, sa saltare l'avversario, quindi non dico che sia praticamente la stessa cosa, meglio quando attacca, ma certamente riesce a tenere a bada, a fare molto di più di quello che rende un normale giocatore. Con l'Atalanta me lo immagino in copertura, protetto davanti, con la capacità di raddoppiare per sfruttare anche la sua grande capacità di corsa. Quindi lo rivedo dietro, anche perché manca Alessandro, quindi ipotizzo Danilo a sinistra e quindi Cuadrado a destra.
Barattereste la Coppa Italia per la Champions? 3-4-0-5-4-2-5-3-2-4.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
Cose di calcio.
Le 13.34, ben ritrovati. Barattereste la Coppa Italia per la Champions League? Questo è il quesito di oggi. 340-5425-324. Io baratterei la Coppa per la Champions, ma ho paura che perderemo entrambe. Eugenio da Castelvolturno con grande schiettezza. Abbiamo più ali destre del Kentucky Fried Chicken, per questo Quadrado ha giocato basso e visto come ha giocato, meglio averlo in campo che no, scrive Alessandro, perché abbiamo parlato molto anche delle prestazioni di Quadrado. Sono Ugo. Quadrado meglio sicuramente dal centro in su, da terzino è un debito. Carissimi Antonio e Chiara, non illudiamoci perché abbiamo il 10% di andare in Champions. Il Milan su 18 partite fuori casa ne ha vinte 15, pareggiate 2 ed ha perso solo contro lo Spezia. Per cui calma, e poi noi dobbiamo battere il Bologna, e con la Juve di quest'anno le certezze sono poche.
Io faccio mio questa ultima parte del tuo ragionamento, perché dipende da noi intanto portare a casa la vittoria, altrimenti salta tutto. Però attenzione, l'ultima partita, il Milan tremerà molto più di noi. E se volete sapere la mia, nell'ordine, non meritiamo di andare in Champions, lo dico onestamente come l'ha detto Dammorino. Ma nel calcio, per i motivi che abbiamo appena detto, può succedere davvero di tutto, perché tremi. Sapete che io sono convinto che passeranno eventualmente Juve e Milan per la forza delle avversarie, cioè al Milan basterebbe un pareggio con l'Atalanta. Il Napoli io non sono sicuro che andrà a dettar legge in casa del Verona. La Juventus spero che batta il Bologna. Tanto per essere chiari, ipotizzo più, cioè per meriti non dovremmo entrarci a questo punto. Per situazione che si potrebbe venire a creare, la prima ipotesi che faccio, no, è quella di Juve e Milan. Poi, se devo pensare le difficoltà concrete, penso invece Napoli e Juventus, perché spero sempre nella Juventus. Ma ripeto, in questo momento Milan e Napoli, più il Milan che il Napoli, balleranno sulle proprie gambe e sulle proprie certezze. E chi ha giocato a calcio, non la finale di Champions, ma ha giocato a calcio partite pericolose come queste, sa benissimo che la squadra più forte non parte sicuramente strafavorita, cioè non sarà una passeggiata, può giocare molto alleggerita solo l'Atalanta, un'Atalanta che potrebbe essere sgonfia soprattutto se perderà anche la Coppa Italia.
Ciao ragazzi, quando per ragioni economiche si preferisce la Champions alla Coppa Italia, quando l'Atalanta preferisce andare in Champions che vincere il campionato, non pensate che i club già adesso facciano ragionamenti stile Superlega e gli importi poco delle vittorie sul campo? Fabio da Torino.
Bravo, bravo, bravo. E vedi quali sono i ragionamenti anche dei tifosi e di conseguenza anche di noi super partners, ma comunque con una fede ben chiara, è quella di ipotizzare, cioè io onestamente incomincio a prendermi la Coppa Italia. Comincerei a prendermi la Coppa Italia per non rimanere col cerino in mano dopo. Cioè, qui almeno il giochi almeno quello.
Viene
intanto
prima.
Porto un trofeo. Intanto è meglio portare qualcosa che no. Attenzione, e se l'Europa poi ti caccia dopo? Se l'UEFA poi ti caccia dopo? Se ne ha motivi e ragioni e facoltà di cacciarti? Cosa fai? Ho barattato, poi esco, poi faccio ricorso? È un gran casino. Diciamo che agirei sempre per vincere la prima partita. Per vincere a 10 giornate dal termine con il Benevento o quante giornate mancassero. E poi penso a quella successiva. Quindi io penso a vincere la Coppa Italia, ad aggiungere un trofeo, no? Per poi andare a Bologna per vincere quella partita. Perché se ragioniamo in modo strano rischiamo poi che tutte e due perdono e noi non riusciamo neanche... Cioè, con un pareggio magari le agguantiamo, ma attenzione... Perché questo mi dà modo di farvi capire che in questo momento Atalanta è a 78, Napoli già qualificata, Napoli 76, Milan 76. In caso di parità, e noi un punto in meno, in caso di parità tra due squadre per il titolo, la qualificazione europea o la retrocessione si terrà conto della classifica avulsa, seguendo nell'ordine questi criteri. Punti negli scontri diretti, ok? Quindi col Milan stessi punti, ma la classifica avulsa dice, attenzione, differenza reti negli scontri diretti. Per questi due motivi il Milan è davanti a noi. Per quel 3-0 pesante, no? Perché tu puoi perdere 1-0, ma non 3-0 in casa e contro il Milan. Quindi il Milan è davanti a noi in caso di parità di punti. Con il Napoli siamo allo stesso livello, punti negli scontri diretti e differenza reti negli scontri diretti identica, differenza reti generale. E poi differenza reti generale, in questo momento la vado a vedere, è che il Napoli è a 85 gol fatti, 40 gol subiti, quindi è un bel più 45. La Juve in questo momento è 73 gol fatti, 37 gol subiti, quindi siamo a 33-36 gol differenza reti più 36,
quindi è avvantaggiato il Napoli,
quindi capite che in questo momento anche solo pareggiare, le altre perdono, sono davanti loro due. Assolutamente. Altra regola: maggior numero di reti in generale o sorteggio, casomai servisse. Noi dobbiamo vincere.
Noi abbiamo bisogno dell'avvocato Durante nei momenti di crisi, ma di difficoltà.
No, in questi casi noi non abbiamo bisogno dell'avvocato Durante. È l'avvocato Durante che si manifesta, no, con tutta la sua energia per caricarci in vista di questi ultimi 90
avvocato,
minuti.
Avvocato, buon pomeriggio.
Ciao Massimo, ciao avvocato.
Buon pomeriggio a tutti, come state? Vi sento pimpanti, un piacere sentirvi.
Ma noi potessimo ti sentiremo tutti i giorni, però poi andremo in ipertensione dopo, no?
Ma no, in genere chi parla tutti i giorni, specie in alcune trasmissioni televisive, sono showman, cabarettisti,
inflazionati, sì, poi dicono tutto il contrario di tutto.
Vediamo juventini che odiano, amano, e va bene così, in questo periodo hanno le idee un po' confuse, bisogna cercare di chiarirle.
Avvocato Durante, intanto con coerenza ci confermi il suo stato d'animo dopo questa vittoria. Come la definiamo questa vittoria contro l'Inter? Noi aspettavamo questo momento.
È una vittoria divina, è un gesto del Signore, è un gesto religioso.
È una maniera.
Perché io credo che tutto lo staff dirigenziale dell'Inter, basta vedere come hanno esultato dopo il doppio pareggio, no? in tribuna, Marotta and company. Quindi loro veramente pensavano di essere gli artefici dell'esclusione dalla Champions, senza capire che noi siamo padroni del nostro destino, non certo loro. Forse stanno volando troppo in alto, rischiano di avvicinarsi al sole e di bruciarsi le ali.
Ti ha dato un po' fastidio quella situazione, cioè quell'orgoglio nerazzurro di pensare di sbattere fuori la Juventus con quel pareggio a 5 minuti, 7 dal termine?
Soltanto a sentire la parola Inter provo prurito e fastidio, e tutto ciò che ruota intorno al mondo internazionale, diciamo così. Perché loro rappresentano che cosa? Rappresentano quelle vittorie frutto di un qualcosa. Il triplete fu un frutto di Calciopoli prolungato, questo è il frutto di una pandemia del campionato più irregolare della storia, diciamo più anomalo, ecco, così non rischiamo di essere piangini, più anomalo della storia, però come tutti sapete passerà questa pandemia, si tornerà alla normalità. E la normalità che cos'è? La normalità è quella degli ultimi 10 anni. Lasciamo giocare i bambini, l'ora di ricreazione sta finendo.
Senta avvocato, chi sederà secondo lei l'anno prossimo sulla panchina della Juve, o chi vorrebbe sedesse?
Io non lo so, perché non ho la sfera di cristallo. Chi vorrei io sulla panchina della Juve? Io vorrei o Sinisa, Mihajlovic o Gennaro Gattuso.
Motivo?
Mihajlovic non è mai stato nominato, è il primo a fare questo nome anche solo così di fantasia.
Il motivo è che per me un allenatore deve avere il comando dello spogliatoio, cosa che Pirlo non ha mai avuto, per la presenza di Bonucci, Chiellini e Buffon. Quindi mi auguro finalmente che arrivi un allenatore che abbia il polso della situazione. All'allenatore si dà del lei, rigorosamente del lei, come se fosse un superiore nell'esercito, un colonnello. E se non ci sono queste gerarchie, allora diventa problematico, si diventa troppo amici, si diventa si fanno cose che non si devono fare.
Sono perfettamente d'accordo. Mihajlovic sì, però Gattuso sarebbe ugualmente amicone di tanti di loro, campione del mondo del 2006,
sì, però con una differenza, che il carattere impetuoso di Gattuso, che è un uomo che è stato più volte sottovalutato e ha sempre agito in piazze, a partire dal Pisa, no? Dove c'erano turbolenze societarie da paura, poi il Milan, poi il Napoli, cioè tante piazze abbastanza turbolente, si è sempre distinto, non dicendo una parola. Oggi non lo può dire perché è in silenzio stampa da mesi, però basso profilo, ed è uno dei pochi allenatori, forse sì, pochi, perché ci metto dentro anche Mihajlovic, che non dice frasi scontate, che non dice, se non risponde sempre nello stesso modo alle stesse domande che tanti giornalisti, no, propongono. Quindi è un diverso, come tutti i diversi, a me piacciono.
Tornando un attimo all'Inter, perché non vorrei passarci sopra, e sappiamo quale sia la tua schiettezza, la tua onestà intellettuale, caro avvocato, è stato da gravemente insufficiente la pagella del direttore di gara? Troppo condizionato dal VAR, troppo chiamato, era necessario chiamarlo, è andato in tilt, come la traduci per i maligni e i cattivi?
I maligni e cattivi guardano soltanto una faccia della medaglia. È chiaro che l'operato dei due, quindi in campo e al VAR, merita immediate dimissioni di entrambi. Ma attenzione, io parlo di tutta la partita.
Della gestione della partita.
Non ci si può limitare a dire Quadrado ha cercato un rigore che non c'era. Lo so, il rigore non c'era, però qualcuno mi deve spiegare l'espulsione di Bentancur, che è fuori da ogni logica. Quindi noi parliamo di episodi successivi ad un episodio che ha lasciato una squadra in 10 ingiustamente. Quindi è la mano divina. L'Inter non può fregiarsi della squadra che ci ha sbattuto fuori dalla Champions. Mi dispiace togliere questa soddisfazione, però non hanno ancora capito che loro, quando parlano di Juve, si riferiscono al loro sogno. Noi coroniamo i loro sogni.
Senti, scusa che nel frattempo stavamo... Ci sono dei messaggi magari per l'avvocato, Chiara?
Beh, sempre un furor di popolo.
Ecco, allora leggiamone l'avvocato. Un po', perché intanto stavo facendo un altro tipo di verifica.
No, ma senta, avvocato, ma le volevo dire questa cosa. Lei sa che tra i vari nomi, con una percentuale molto bassa di chi potrebbe tornare alla Juve, qualcuno ha anche avanzato il nome di Antonio Conte.
Aia. Ha sentito la domanda bene o gliela dobbiamo ripetere?
No, l'ho sentita perfettamente. No, io credo che quando si svolge una professione bisogna avere in mente quello che la decide. Ci sono certi uomini, sono tutti professionisti, è vero, si fa il discorso di Conte, va bene, ma lui è un professionista, certo, però non doveva andare all'Inter. Per quello che ha detto lui in passato, è vero, non esistono più le bandiere. Dovesse tornare Conte alla Juve, ok, non c'è problema, io me ne sto in stand-by, perché io non mi sento rappresentato da uno come Conte, da uno che ha mostrato il dito medio, che ha fatto tutte quelle non rientra nelle cose normali. No, scusatemi, non ci voglio veramente pensare, mi fate venire l'orticata.
Non ci vuoi veramente pensare. Come baratteresti la Coppa Italia per la qualificazione Champions? Scusa, passiamo, perché sarebbero tanti gli argomenti e cerchiamo di metterli insieme, avendoti a disposizione quest'oggi ancora per una manciata di minuti.
No, i juventini non barattano nulla, gli juventini prendono tutto, ci prendiamo la Coppa Italia e anche la Champions.
Quindi a scapito di chi? Chi vedi fuori in questo giochino che facciamo?
Beh, rigorosamente il Milan, ma non perché l'Atalanta non abbia stimoli. Non è assolutamente vero che l'Atalanta non abbia stimoli. Quella partita vale per l'Atalanta circa 7-8 milioni. che è la differenza che passa tra chi arriva
secondo, terzo, quarto.
Quindi le motivazioni devono arrivare. Se poi dovessero fare un inciuccio, ne rispondono loro davanti a tutto il mondo, però io non credo che sia così. Credo che il Milan attualmente non abbia neanche una possibilità neanche di impattare a Bergamo. E poi ovviamente, se non dovessimo noi vincere a Bologna, ci meritiamo di andare in Europa League, questo senz'altro.
Allora, intanto devo rettificare, sì, dicevo Verona-Napoli, gioca in casa il Napoli, ma gioca sempre sì, con il Verona.
Ma Napoli è già in Champions, non c'è nessun problema per il Napoli.
Sei scaramato, cioè stai gufando?
No, vede più
sto,
fuori il Milan
gufando,
del Napoli.
Assolutamente, ma è anche giusto che insomma vada a Napoli in Champions per quello che ha fatto, per quello che Gattuso ha fatto. È chiaro che poi i meriti magari se li prenderà un presidente, che meriti non ne ha, anzi, se non quello di aver avuto il demerito di denigrare il proprio allenatore e di far guadagnare un sacco di soldini.
Avvocato, conoscendoti da casa, ti chiedono di aprire
una rubrica.
Una causa. C'è possibilità di vincerla? Ci chiedono. Noi juventini potremmo chiedere il rimborso alla televisione di Stato per quello che è stato detto e continuano a dire contro la Juve in una classica trasmissione sportiva tramite la RAI. Grazie Marco, cioè possono non pagare l'abbonamento? Ci chiedono, vuoi aprire questa pratica?
No, questa non la apro, però a proposito di cause,
sì,
tra un po' ce ne sarà una davanti a un tribunale spagnolo, cioè tra Juventus, Real Madrid, Barcellona da una parte, UEFA e varie federazioni dell'altra. E dato che la giustizia non è un'opinione, ne vedremo delle belle, quindi Agnelli non dovrà chiedere scusa a nessuno, forse saranno tanti in futuro a piegarsi a quello che ha fatto Agnelli, Florentino Perez e quanti altri.
Ma quanto...
saranno poi gli altri 9 club ad avere problemi con i fondatori della Superliga.
Cioè lei non la vede possibile poi in soldoni un'esclusione della Juventus dalle coppe? Per la questione Superlega?
Ma nella maniera più assoluta. Così quando sento dire che la Juventus potrebbe essere esclusa dal nostro campionato, ma magari che cosa accadrebbe? Chi farebbe più l'abbonamento? Ma si rendono conto che la Juventus rappresenta più del 50% del calcio italiano, non solo a livello di palmarès, ma di serbatoio di tifosi? Ma di cosa stanno parlando? Loro tutti hanno in testa il dio denaro, perfetto, dio denaro collegato ovviamente a quelle che sono le libertà di tutti, cioè di una società privata di creare anche una nuova lega. Chi glielo impedisce? Datemi una normativa che impedisca la creazione di una nuova lega di una società privata. Dove sta scritto? Quindi se la vedranno davanti al tribunale spagnolo, che è competente, e ne vedremo delle belle. Voglio vedere i vari Ceferin oppure tutti gli altri che hanno sparato a zero, Cairo, De Laurentiis, tutti, la Juve pazza, cosa ha fatto, eccetera, eccetera, eccetera. Sembra il tiro al bersaglio in questo periodo, però non ti curar di loro e vai avanti, guarda e passa. Tanto dopo un periodo così di brotino torneremo a sederci nei tavoli importanti ben forniti.
A proposito di Cairo, cosa fa il Toro, avvocato?
È vero, ci dia l'esito non
finale,
scontato di questa corsa alla salvezza. Chi si salva?
Io ho tanti amici del Toro, cari amici, che sono anche persone intelligenti, tra l'altro, e loro mi dicono: beh, se ci fosse una giustizia meriteremmo di andare in B, perché anzi forse loro si augurano di andare in B. Perché? Perché essere tifosi del Toro oggi è veramente frustrante. In che senso? Nel senso che sai che quando inizia un campionato o arrivi tra la 14ª e la 16ª posizione, così come è avvenuto, no, in tutti gli anni in cui Cairo è stato presidente, oppure perdi la dignità di tifoso. Quando perdi 7-0 e 4-1 con lo Spezia, diventa difficile, no? Insomma, esiste ancora la dignità, la bandiera, e un tifoso granata purtroppo oggi mi fa tanta tenerezza, quindi se ci fosse una giustizia dovrebbe andare in Serie B. Poi probabilmente magari se perde con la Lazio potrebbe impappinarsi col Benevento e sarebbe giusto che si salvasse il Benevento, perché almeno qualche partita, qualche lampo di gioco c'è stato.
Avvocato, ancora due domande. Una che fra poco, lo ricordiamo agli amici che ci stanno ascoltando adesso su Radio Bianconera, l'unica che conta, avremo l'autore del video, no? Questo video che sta circolando da stanotte, da stamattina, dalle prime ore della mattina, sul trasloco di tutte le auto o di gran parte del parco macchine di Cristiano Ronaldo. È un indizio che 8 macchine stanotte siano uscite dalla casa di Ronaldo, messe su un cargo e trasferite non sappiamo bene dove? Cosa ipotizza? Cosa lascia intendere?
Nulla, potrebbe far spazio alla macchina nuova che ha appena acquistato. Ma io, dunque, questione Ronaldo, tanti la vedono come, ah, ma se la Juventus dovesse andare in Europa League, Ronaldo non giocherebbe nella Juventus. Io ho la mia convinzione. Per Ronaldo è un onore indossare la maglia della Juventus. È un onore per lui. Non è un sacrificio indossare quella maglia. Ronaldo, per definirsi top, deve indossare quella maglia, altrimenti non decide Ronaldo il destino della Juventus, ma è esattamente il contrario. Lui deve essere onorato di vestire, di indossare quella maglia. Quindi,
però se arrivasse la chiamata del Paris Saint-Germain, come sembrerebbe possibile?
Sì, va bene, ci danno Mbappé e alla pari.
E allora c'è un avvocato per te.
C'è
un avvocato per te. C'è un vocale per te, avvocato.
Chiedete all'avvocato come mai per la Juventus si fanno tante intercettazioni anche all'orario in cui Paratici va nel bagno, mentre per Lotito e per il Napoli non c'è mai stata nessuna intercettazione.
Avvocato, come mai facciamo tutte queste intercettazioni? Chi le paga?
Per il semplice motivo che si cerca, attraverso discorsi non sportivi, non calcistici, di monitorare o di avere delle frecce all'arco dell'accusatore. Ho sentito parlare il figlio di Della Prenza, che non perde mai occasione di tacere, quindi di evitare di dire cose che possono offendere, tra l'altro sono prive di fondamento, che potrebbero offendere anche qualcuno, dove mi dice che è stata premiata l'onestà, eccetera. Ma vedete, tutti questi discorsi che ruotano intorno alla Juventus sono discorsi di persone frustrate che quando dicono certe cose sanno perfettamente che è l'unica cosa che hanno da dire, perché non hanno discorsi calcistici, discorsi sportivi, sanno e hanno paura. Adesso stanno prendendo tutti una boccata d'aria, no? Lo scudetto dell'Inter ha fatto bene ai tifosi del Toro, ai tifosi del Napoli, della Roma, di tutti quelli che non si considerano juventini. Ed è chiaro che loro in questo momento stanno rifiatando da periodi di apnea che sono durati anni, ma torneranno questi periodi, quindi ne stanno approfittando per caricare la dose, ma una dose che non porta assolutamente a nulla, se non ad insultare l'intelligenza di coloro che proferiscono certe stupidaggini.
Avvocato, chiudiamo con questa che riassume un po' tutto il tuo intervento. La Juve dell'ultimo anno di Allegri era malata, quella di Sarri era da ricovero, quella di Pirlo in coma irreversibile. La mancata qualificazione alla Champions, a mio parere, è l'opportunità per un tardivo rinnovamento. Via i top ingaggi e rinnovamento con calciatori motivati e forti atleticamente. Sei d'accordo o dobbiamo rimandare al mittente questo doppio messaggio?
No, nella maniera più assoluta. Nella Juventus non si parla mai di rifondazione. La Juventus è un rullo compressore, non stiamo parlando di altre realtà. Si chiude magari un capitolo per quanto riguarda i senatori e se ne apre immediatamente un altro. Ho appena detto, i miei amici Granata sperano nella retrocessione per poter dare una scossa. No, noi andiamo in Champions, facciamo la Coppa Italia e continuiamo nel nostro cammino, senza problemi. Anche perché chi oggi si lamenta in modo violento, cioè, veramente, non si può neanche più accendere la televisione, perché ripeto, non si vedono più opinionisti della Juve, ma cabarettisti, maghi,
quasi tutti.
Infatti ti invito ad andare meno in queste trasmissioni in Tarantone, perché tu non c'entri nulla.
Io faccio come lei, avvocato, con un altro spirito, con un taglio. Adesso vedremo anche la Papanicolaou la sera della Coppa Italia, della finale, difendere i colori bianconeri. C'è bisogno di soldati in prima linea, o no?
Sì, c'è bisogno.
Però
di soldati,
col cervello collegato, ma, no?
C'è bisogno di gente che è perfettamente a conoscenza, che creda in modo cieco, non che gufino o parlino di altre squadre. Veramente io dovrei illustrare quello che per me è il vero tifoso della Juventus. Il vero tifoso della Juventus è monolitico, è inattaccabile, è impermeabile a tutte queste cose che ruotano, no? Perché? Perché ha la consapevolezza di essere nato per gioire, non per soffrire.
Avvocato Durante, noi la salutiamo, grazie
per
come sempre.
Che abbiamo aperto la finestra sul giardino
dell'avvocata Durante. Grazie avvocato, a prestissimo.
La prossima settimana, no, abbiamo già concordato, prossima settimana, perché c'è bisogno.
Comunque vada, c'è bisogno dell'avvocato.
Prossima settimana c'è bisogno, avvocato.
Basterebbe la Coppa Italia barattereste la Coppa Italia per la Champions League, 340-5425-324, e tra pochi minuti parliamo di quel video.
Di Collaudo Auto.
Di Collaudo Auto. Scopriremo chi è il meccanico di Cristiano Ronaldo.
Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Le 14 e 6 minuti, buona giornata a tutti, di nuovo buon pomeriggio, siete con Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, Davide in regia, e tanti messaggi anche di sostegno all'avvocato Durante, che quando interviene.
Buongiorno.
Avvocato, sono con voi, mai più Conte, perché lui ha sentito che reazione ha avuto quando gli ho detto, ma se mai, a lui, io mi metto, dovesse mai arrivare Conte alla Juve, mi metto in stand by come tifoso.
L'avvocato, un altro ci ha scritto, se arrivasse tornasse Conte io mi cancello il logo della Juventus, il tattoo che ho del logo della Juventus. A noi tifosi juventini, questo farà piacere all'avvocato Durante, che è un po' una nostra scoperta radiofonica,
è una bandiera.
A noi tifosi juventini occorre una mezz'ora al giorno delle parole dell'avvocato Durante. La sua lucidità, ironia e saggezza sono sferzate di aria fresca.
Ecco, allora noi abbiamo detto, che l'abbiamo annunciato all'inizio del programma, che avremmo avuto in esclusiva l'autore del video che sta circolando in rete da questa mattina, ribattuto da tutti i siti sportivi e non solo, in cui si vedono le auto di Cristiano Ronaldo entrare all'interno di un cargo per andare a fare una revisione, supponiamo. Lo chiediamo al signor Luciano, che abbiamo al telefono. Luciano, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti. Benvenuto, signor Bianconero.
Buongiorno Luciano. È un piacere, anche perché noi approfondiamo. Ciao Luciano, ci diamo del tu, anche perché abbiamo riscoperto un vecchio ricordo che ci
unisce, un antico
legame, esatto, che si ripropone in questa notte in cui tu dal tuo balcone di casa
hai fatto
queste riprese, quindi la fortuna è aver avuto il tuo numero di telefono a disposizione. Intanto ringraziamo il sito Per Sempre Calcio, che
esatto,
ha lanciato lo scoop, ci mancherebbe,
di Fabrizio Gerolla,
esatto, beh. E raccontaci un po' com'è andata, Luciano.
Ma guarda, come hai anticipato poc'anzi, purtroppo sono entrate nel camion e non nel cortile di casa mia. Io gli avrei aperto volentieri il cancello, soprattutto la Bugatti, ma questo non
hai
è
tutto
avvenuto.
Quello spazio, dai, e poi non hai tutto quello spazio, lo so.
No, però due ci stavano comode,
ci stanno,
ecco.
No, noi adesso facciamo un po' i ficcanasi, vogliamo capire intanto cosa ci facevi a mezzanotte, alle 11, a che ora, quando è successo?
Ma no, guarda, tranquillo, è l'orario normale, verso le 11:30 circa, abbiamo sentito veramente un rombo di tuono, no? Però siccome siamo sempre stati più o meno abituati, perché ogni volta che Ronaldo, anche a volte anche al pomeriggio, anche al mattino, che usciva e quindi passava sotto le nostre finestre, A seconda della macchina, che fosse la Ferrari, il Lamborghini, la Bugatti, si sentiva davvero un rombo di tuono particolare, perché tremano i vetri, no, delle finestre.
Ormai riconosci l'arrivo di una vettura piuttosto che di un'altra dal rumore del motore, cioè sei diventato un appassionato?
No, un appassionato, no, perché non posso appassionarmi a macchine da 10-11 milioni di euro, no. Molto semplice.
E invece ieri sera che cosa c'era di diverso rispetto ai rombi e ai boati delle altre volte, Luciano?
No, che il boato non è stato uno solo, cioè nel senso che abbiamo sentito nel giro di pochi minuti diversi rombi, no, chiaramente diversi, non il rombo di una 500 Abarth, con tutto il rispetto per la 500, no? Certo. Ecco, direi più alla nostra portata. E allora appunto ci siamo affacciati e abbiamo visto proprio davanti sulla piazzetta questi due camion cargo, che tra l'altro ho scoperto essere proprio di Lisbona, che caricavano queste macchine. Oltretutto nel filmato si vede anche Cristiano, appunto, che era lui che guidava le macchine e le portava giù, no? E poi seguiva anche i lavori.
Quindi tu sei sicuro che quella figura che viene ripresa di spalle sia quella di Cristiano Ronaldo?
Ma o è il suo fratello che gli somiglia molto, okay. Però era davvero l'unico, a differenza degli altri, in maglietta e
pantaloni
con
verdi
con le sembianze di Cristiano.
Sì, è vero, le sembianze sono tutto. Le sue, il portamento, esatto. Il passo un po' così, sì. Ma la Papa Nicolò ha detto l'ho visto un po' appesantito sul lato B, no? Quindi questo è il dato tecnico, no? Dell'occhio clinico della Papa Nicolò.
Ma perché forse alla Juve ha perso un po' della proverbiale fortuna, visto che parli del lato B.
Ah, lato B, ho capito. Qui ci vedo un po' di ironia sottile da parte del fotoreporter.
Luciano, in tanti dicono, ma magari, che ne so, qualcuno ha scritto, magari le prepara per le ferie, magari...
Ma guarda, onestamente... Ecco,
è la prima volta che succede che ci sia un'infornata sostanziosa.
È la prima volta che le caricano così, sì. Però era successo esattamente, se tu prendi il filmato e fai il rewind, lo mandi al contrario... 3 anni fa è successo esattamente il contrario, cioè due camion erano diversi, non erano questi qui, però due bisarche che scaricavano le macchine e le hanno portate su a casa.
Quando è arrivato a Torino. Quindi dico, nel corso di questi 3 anni non è mai successo che abbia portato via tante auto tutte insieme?
No, assolutamente.
Mi ricordavi che invece a ottobre sono state portate via le Ferrari?
Qualcosa del genere, sì. Adesso poi attenzione, dirti che fossero sue, ma questo non lo so perché non l'ho visto, però c'era proprio un camion proprio con marchiato Ferrari rosso che caricava appunto delle Ferrari. Poi che fossero sue o che fossero di Berenguer non lo so, però
ho capito.
Senti, com'è stata? Ma ecco, tu quindi come la leggi questa infornata di macchine?
Ma io la leggo in questo modo.
Dando un'interpretazione...
Senso, come 3 anni fa l'arrivo delle auto ha anticipato l'abitazione definitiva di Ronaldo, combinazione ad una settimana dalla fine del campionato. Di sicuro
sì, questo
non
è strano.
L'esposta per trasferirsi a Vinovo, questo no. Perché non chiama due camion da Lisbona per portare le macchine.
Quindi erano due camion, perché io ne sto vedendo uno qui nel video.
Sì, nel video forse se ne vede
due. Sì. Uno davanti e l'altro
attorno
dietro.
Alle, hai detto, le operazioni sono cominciate alle 11:30 e sono terminate all'incirca a che ora?
Un'oretta dopo, più o meno.
Un'oretta dopo.
Sì, un'oretta dopo, tranquillamente, ma senza disturbare, senza fare. Adesso andiamo a Cesare ciò che è Cesare, perché Antonio, tu lo sai che io purtroppo per voi sono un tifoso granata, però...
Ecco, l'hai detto tu e questo ce l'avevano già anticipato. Sicuramente chi ha fatto il video, ci scrive un ascoltatore, sarà sicuramente del Toro, che non aveva niente da fare a quell'ora lì. E diciamo che rientri in quella categoria, dopo la brutta partita.
Ma solo perché il Toro non giocava ieri sera alle 11.
A parte il fatto che era domenica sera, però comunque anche il mercoledì sera noi non avevamo nulla da fare.
Certo, quindi lui ha pensato bene di dar fastidio al vicinato in quel momento lì. Non ha dato fastidio,
non ha dato fastidio a nessuno, facevi bene.
Ti dirò, onestamente, da quando Cristiano... Ronaldo è venuto ad abitare lì, al di là delle battute che con il vicino di casa, combinazione anche lui del Toro, e un altro vicino di casa che lui è juventino, tre anni fa quando era arrivato, scherzosamente abbiamo detto: oh ragazzi, attenzione che è arrivato uno juventino ad abitare qua, chiudiamo le finestre.
Ah, beh, queste battute si sprecano, potremmo dire noi di tante altre situazioni.
Leggiamo anche sulla settimana enigmistica ormai queste battute qua. Al contrario, invece, no, bisogna dare a Cesare ciò che di Cesare, cioè non ha mai, non solo non ha mai recato alcun disturbo, ma al contrario, da quando lui è venuto lì in zona, pensa che sono aumentati i pattugliamenti da parte sia dei vigili che della polizia, soprattutto perché all'inizio alcuni tifosi della Juve che avevano saputo dove abitava Ronaldo si parcheggiavano,
stazionavano lì,
stazionavano, sì proprio facevano capolino.
Comunque lui ha sempre avuto un comportamento rigoroso, giusto, come anche insomma da grande sportivo qual è.
Sì, rigoroso tutto, ma
diciamo che sei rimasto tu, Luciano, il più pericoloso, motivo per cui controllare Ronaldo dalla tua vicinanza, così rimandiamo al
era Ronaldo che controllavano Ronaldo dalla mia vicinanza.
Certo. Senti, com'è avere da vicino
una Bugatti costa cara.
Com'è avere da vicino di casa Cristiano Ronaldo, un grande giocatore, un grande personaggio pubblico? Ve ne rendete conto in certi momenti? Feste, non dico adesso, in generale.
Ma no, in generale guarda, c'è da dire una cosa, che per questo genere di personaggi, c'era già stato detto anche da altri, Torino forse è la città ideale, perché Torino davvero ti lascia vivere e non ti affanna, cioè puoi uscire di casa tranquillamente, che è proprio il torinese, la mentalità torinese è proprio quella di vivi e lascia vivere, se non è amico tuo non gli rompere le scatole, no, ma queste cose. Quindi da questo punto di vista lui è stato avvantaggiato, che non è magari una città più latina, diciamo, no?
Certo.
Sicuramente, ecco, Maradona a Napoli non poteva uscire di casa, che si faceva il corteo come il pistolario magico. Invece Ronaldo era molto più tranquillo sotto questo aspetto.
Certo, la salutiamo, caro.
Grazie,
Luciano. È arrivata però un'ultimissima. Belotti ha disdetto il suo car sharing. Chissà cosa vorrà dire. Non abbiamo il video, ma magari ci penserà qualche juventino che abita vicino a casa di Belotti. Grazie.
Però sul car sharing io ci penserei, perché probabilmente andrà ad abitare a casa di Ronaldo, che gli ha lasciato un paio di macchine.
Lei sogna, caro signor Luciano.
Grazie Luciano per essere stato con noi.
Buona giornata e grazie per queste notizie. Ciao Luciano.
Ciao, grazie, ciao.
E allora abbiamo
appuriamo e approfondiamo in questo modo l'autore del video.
Abbiamo appurato che questo video non è un fake, non è una bufala e... Capita,
lo tagliamo, lo prepariamo, lo buttiamo sui nostri social, a voi il commento. Se sarà solo una notizia d'auto, di cessione di proprietà o qualcos'altro, lo capiremo entro una ventina di giorni.
Luca da Trieste: quest'anno ho traslocato la mia auto dalla mia vecchia città alla nuova destinazione, arrivata in un paio di giorni, per cui questo trasloco di Ronaldo credo presupponga cambiamenti a brevissimo termine. Diamo il benvenuto, cioè abbiamo l'ospite pronto, parliamo di arbitraggio. È il caso di farlo.
Abbiamo Calvarese?
Abbiamo no. Sì,
maionese?
Noi di più. Ma noi molto meglio.
Mamma mia, compare
noi
anche
noi abbiamo
video.
Ezio Morina. Ciao Ezio,
dal
benvenuto.
Centralino di casa sua, ciao.
Ciao ragazzi, come state?
Bene, avresti dovuto rispondere. Risponde l'operatore numero 38.
Rispondo da Torino.
Dopo aver sentito le parole dell'avvocato Durante, che mi hanno fatto uscire sul balcone gridando io sono della Juve, perché quando senti Massimo parlare dopo sei sempre tronfio ed esci con il
è vero. Noi ne avremmo bisogno almeno una volta a settimana, come le pastigliette pressione, probabilmente.
Ma tu sai bene che io e Massimo siamo molti amici, quindi ci sentiamo spesso e volentieri, e lui mi dà la carica, lui mi gira la manovella che ho nella schiena e mi mette in moto, via. Invece adesso che ho sentito il tifoso del Toro volevo tranquillizzarlo, perché la Pecar e la Seat Ibiza di Belotti sono sempre nel parcheggio, quindi non andrà via.
Sono sotto sequestro con le ganasce, perché le parcheggiate in seconda fila dietro al motorino di Berenguer, probabilmente. Vabbè, torniamo a noi, caro Ezio.
Sì.
Ci dici qualcosa su questo Juve-Inter? Non è derby d'Italia se non c'è un po' di caos, di fermento, di decisioni giuste o sbagliate che siano, no? Ma che inducono a pensare male tanti e a molti a disdire l'abbonamento al canone nazionale della TV di Stato. Come c'è scritto?
Guarda, quello che dice la TV di Stato ormai lo sappiamo da anni. A me quello che dà invece molto fastidio è che ci siano anche dei personaggi che vengano considerati giustamente dai tifosi bianconeri delle vere e proprie bandiere, che si dimentichino di esserlo stato e di sputare anche loro sentenze non proprio gradevoli nei confronti della Juventus. Bisognerebbe ricordarsi del piatto nel quale si è mangiato sempre, e questo mi dispiace, questo mi fa male. Invece per quanto riguarda Juve-Inter, per rispondere alla tua domanda, Juve-Inter è sempre una partita che lascia degli strascichi e delle polemiche, ma perché? Perché quando la Juve vince bisogna andare a cercare il complotto, il torbido, il qualcosa che non va. Diciamo che questa volta Calvarese ci ha messo sicuramente del suo, ma sicuramente del suo arbitrando male e cambiando le sorti della partita nel momento in cui lui espelle Bentancur. Un'espulsione assolutamente ingiustificata. Non andava fatta quella doppia ammonizione perché non c'entra niente, quello era un normalissimo contatto di gioco, danno procurato, calcio di punizione diretto, punto, basta, nessun provvedimento disciplinare, nessun provvedimento tecnico, perdon.
Tra l'altro impiega un po' di secondi nel decidere, cioè subito non interviene col classico intervento, l'estrazione del cartellino.
Io direi che forse era emozionato perché questa era la sua ultima partita in Serie A, per il fatto che lui da 45enne ha finito la sua carriera. Non è mai stato un arbitro che si sia messo in luce particolare, non è diventato internazionale malgrado abbia anni e anni di permanenza di arbitraggio in Serie A. Questo lo dice lunga. L'errore però è stato quello del designatore di considerare un Juventus-Inter una partita di seconda fascia. Juventus-Inter non sarà mai una partita di seconda fascia, arbitralmente parlando, però loro l'hanno considerato così perché l'Inter non aveva più nulla da chiedere perché aveva vinto lo scudetto, ma la Juventus aveva ancora e ha ancora delle residue speranze per la partecipazione in Champions. Questa era una partita importantissima, non andava mandato uno come Calvarese. Ma io ti ripeto, la partita cambia e lui la fa cambiare perché lascia la Juventus in 10 uomini. La Juventus in 10 uomini già stava subendo un po'. Ricordiamoci che però questa volta abbiamo fatto un gran primo tempo a differenza delle ultime gare. Nel momento in cui aumentava la pressione dell'Inter obbligatoriamente perché stavano perdendo, ci lascia in 10. Io non sono d'accordo con l'amico che era in collegamento prima che la partita doveva finire 1-0, la partita doveva finire 2-1, perché se la partita va avanti 11 contro 11 probabilmente finisce così, anche perché ricordiamoci che l'Inter non è il suo gioco preferito, quello di pressare, quello di attaccare, quello dell'Inter è di coprirsi e ripartire.
Aspettare e ripartire.
E quindi noi potevamo
Ezio, visto che ci stai dando con grande saggezza, precisione, no, delle informazioni importanti intanto sulla direzione ultima partita, non ricordavo questo particolare di Calvarese, mai diventato internazionale, queste tue interpretazioni, cioè l'interpretazione che viene data al regolamento da parte di un direttore di gara che dal momento che sbaglia la prima cosa poi va in tilt, io ti volevo chiedere, ho letto molti commenti, perché io ho la mia opinione, ho letto molti commenti, no, di chi prova a essere quantomeno equidistante dal problema, senza partigianeria. Ti chiedo, sì, il VAR, la VAR, poteva intervenire in tutti i casi critici che abbiamo elencato, quelli dei gol di qua e di là, o c'è stato anche un abuso da parte di Irrati che si sente un po' il capetto del quartiere, diciamocelo chiaramente?
Irrati è stato definito come il miglior VAR del mondo, sicuramente questo gli farà pensare dentro di sé di essere veramente così bravo e quindi di poter chiamare un arbitro che in quel momento palesava delle difficoltà. Poi, bene bene, visto che il protocollo dall'inizio del campionato ad oggi è già stato cambiato 3 volte da Rizzoli, secondo me non hanno ben ben chiaro gli arbitri.
Qual è il protocollo?
Quando possono essere chiamati, quando si considera veramente un errore.
Chiaro errore dell'arbitro, quando intervenire di conseguenza. Per me il problema è quello.
Io comunque andrò controcorrente, ma io vorrei una cosa, Antonio, vorrei che ci fosse la possibilità, e oggi i mezzi tecnici ce lo consentono, di rivedere l'azione di Cuadrado, la finta di Cuadrado su Perisic, togliere dall'immagine il giocatore nerazzurro e dimostrare a tutti che il movimento di rientro verso sinistra di Cuadrado non è poi così innaturale come lo dipingono tutti. Perché lui nel momento in cui con l'interno del piede destro si porta il pallone sulla sinistra, lui la gamba sinistra la deve spostare in quella maniera lì, che poi vada un po' avanti per cercare, come dicono tutti quanti, perché ormai questa è l'opinione diffusa, il contatto. Innanzitutto non sarebbe il primo e non sarà l'ultimo a farlo, ma questo non lo giustifica. Però io ripeto, non è un movimento del tutto innaturale, assolutamente.
Sai che quindi... mi trovi d'accordo, poi da lì a decretare un calcio di rigore, in quel caso ho visto il giorno dopo, magari condizionati dall'arbitraggio del giorno prima, e quindi tutta la politica mondiale arbitrale, no? Attenta a non sorvolare sul nulla, io ho visto cadere in area della Fiorentina un giocatore accentuando terribilmente, no, una leggera trattenuta con la maglia. A questo punto saranno rigori anche le magliette quando soffia il vento, spira il vento un po' più forte.
Antonio, da quando esiste il VAR, visto che io ho sentito parlare di nefandezze nei salotti televisivi che frequentiamo insieme da un certo giornalista.
Che l'avvocato di Durante mi dice di evitare, ma è un po' il bello della nostra professione, no? Delle nostre passioni.
Perché il mio è un divertimento e un passatempo, tu invece sei un bravo giornalista e fai bene a farlo e fai bene a tenere alta la bandiera bianconera. Però io ti dico una cosa, volevo dirti questo, che da quando esiste il VAR io l'unica vera nefandezza l'ho vista proprio a Firenze, quando è stato assegnato un calcio di rigore decisivo al Napoli, risultato finale 4-3, per un contatto assolutamente inesistente su Mertens. Questa è l'unica vera nefandezza da quando esiste il VAR nel campionato italiano.
Ma se ne è parlato molto meno, ovviamente. Come la vedi la classifica domenica prossima?
Una cosa: quando un giocatore contro un nostro difensore gli mette la gamba davanti e perché vede che il nostro difensore sta rinviando, tutti dicono, vedi, c'è stato il contatto, ma l'attaccante è stato molto furbo. Gli altri sono sempre molto furbi. Agli altri addirittura viene assegnata la mano di Dio quando segnano un gol di mano ai campionati mondiali. Se fosse stato un giocatore della Juve sarebbe stato un disonesto.
Mi dici come vedi la classifica domenica prossima? Non so ancora a che ora, perché non sappiamo a che ora giochiamo. Speriamo in contemporanea, che è mancata nelle ultime 3 partite questa contemporaneità, e vorrei capire come mai.
E anche lì c'è qualcosa che non va, perché è assurdo quando ci sono delle gare così importanti
soprattutto quest'anno, certo,
per la Champions.
Chiaro, non come la vedi? Abbiamo veramente 30 secondi.
Allora, come vedo io, a me non frega niente quello che ho sentito prima, meritiamo o non meritiamo. Sì. Io penso che la Juventus dovrebbe giocare la Champions di diritto, come dovrebbe giocarla anche il Milan per il suo trascorso e i suoi successi internazionali. Mi auguro di poter giocare la Champions, perché quella che è la crisi economico-finanziaria di tutte le squadre e quindi anche della Juventus, non farla sarebbe veramente un grave danno.
Grazie a Ezio Morina per essere stato con noi. Ciao Ezio, prestissimo.
Sì, ciao.
Ti danno la ragione da Toronto, sulla interpretazione di Quadrado, da tutto il mondo.
Non solo da Toronto. Grazie Ezio
Morina.
Mamma
mia, mamma mia.
Allora, ciao. Sono le 14.29, noi salutiamo il pubblico che ci segue su Boom Channel, ricordandovi che potete proseguire nella visione sul canale 68 se possedete una Smart TV di ultima generazione, schiacciando il tasto rosso del telecomando. Diversamente, proseguite l'ascolto su radiobianconera.com oppure sulla nostra applicazione.
Cose di calcio.
E 14.33, ultima parte di Cose di Calcio di questo lunedì, in cui si parla tanto degli episodi arbitrali di Juventus-Inter. Abbiamo parlato anche con l'autore del video che circola sui social, su tutti i siti sportivi e non, delle auto di Cristiano Ronaldo che vengono caricate a bordo di due cargo, non uno ma ben due camion, destinazione
8 auto.
Non si sa, l'autore del video l'abbiamo avuto al telefono pochi minuti fa, tra poco potrete riascoltare anche andando in podcast sul nostro sito,
come
in cui insomma ci spiega che cosa ci ha detto, che non è mai successo in 3 anni di vicinanza, non
è successo 3 anni
così,
fa,
quando le auto sono arrivate qualche giorno prima dell'annuncio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, ma che appunto vedere entrare e uscire auto di lusso dalla villa di Ronaldo, ovviamente questo accadeva, è il pane quotidiano, ma vedere tante auto così caricate a bordo di un cargo non è
tra
mai
le
successo,
e mezza.
Quindi questo è un indizio, non è una
certo,
prova,
è diverso,
ma è un indizio.
Anche perché sappiamo che molti dicono normalmente ogni tanto capitava, sì, un'auto la porti ad aggiustare, ne porti due, te la riporti o le vendi, non lo so, ma tutte, completamente tutte, cioè assolutamente tutte, questo no, è pur sempre una notizia, lo ribadiamo. Invece d'accordo con il nostro juventino ex arbitro, per correggere l'ospite, a parte quella di Mertens, la nefandezza numero uno del VAR, secondo me resterà inarrivabile il placcaggio di Lautaro a due mani su un giocatore dell'Atalanta che stava insaccando a porta vuota. Ha ragione l'ospite su Quadrado che lo ha fatto altre volte, rientrando con il tacco e il piede fa quel movimento. Basta recuperare le immagini, Antonio da Napoli. Sono d'accordo con il signor Morina. Quello su Quadrado è rigore. Juan sposta la palla col sinistro, manda vuoto Perisic, troppo impetuoso, e allunga la gamba non per calciare l'interista, ma per raggiungere il pallone ormai alle spalle del difendente. Quindi, come vedete, azione al limite sul quale quell'arbitro ha deciso in questo modo. Ma ripeto, tanto riguarda la Juventus e la penseranno assolutamente contro. Io dico che nessuno si sofferma mai così tanto sugli errori arbitrali delle altre squadre, perché per me la caduta in area di rigore del giocatore del Napoli, ma neanche mi verrebbe da varista chiamare il direttore di gara, perché il direttore di gara è in linea con l'azione e in quel momento no, si lascia andare terribilmente. O si mette la regola che non bisogna toccare più le magliette, non bisogna tenersi più, altrimenti quello, non dico che simulazione, ci mancherebbe, ma accentua di parecchio più che nella dinamica che c'è stata tra Perisic e Quadrado.
Sentiamo anche tanti vocali.
Andiamo.
Ciao grandissimi, Antonio e Chiara.
Ciao.
Non vedo l'ora di sentirvi perché, ecco, stamattina è una bella giornata. La sorpresa Milan ci ha ridato energie e fiducia,
ti sento,
ormai
ti sento carico.
Al 99% perdute. E quindi possiamo sperare di andare avanti e di raggiungere il quarto posto. Ovviamente gli scenari davanti sono tanti, perché non oso immaginare, se non battiamo il Bologna e magari le altre due rivali perdono, quanto ancora ci dovremmo mozzicare le mani, ma non credo che succederà. Sono fiducioso, tocchiamo ferro e forse con un po' di Q ce l'abbiamo fatta.
Un po' di Quadrado.
Speriamo bene, speriamo bene. Un abbraccio e forza Juve, ragazzi. Angelo da Frosinone.
Ciao Angelo.
Sentiamo.
Grazie,
ancora.
Ci hai caricato anche tu alla grande.
Miseria.
Ciao Chiara, direttore, buon
ciao,
pomeriggio. Massimo da Prato. Allora,
Massimo.
Velocissimo, prima voglio fare
vai.
Una considerazione sui fatti di sabato.
Sì.
E dico solo che, siccome si chiama massima punizione e rigore,
attenzione,
ci vorrebbe nel giudicare massima attenzione. Allora, ci ho premesso, per quanto riguarda la qualificazione, io dico che ancora le chance sono bassissime, perché secondo me Milan e Napoli vinceranno l'ultima partita. Poi, se accadrà, sarò il primo a fare ammenda e a gioire di questa cosa. Vorrei sapere anche il vostro pensiero e un abbraccio.
No, scusa però Massimo, quindi quando dici che alla massima punizione ci vuole la massima attenzione, stai confutando
che bisogna stare attenti e essere ligi proprio
le
perché
scelte arbitrarie,
le scelte sì,
sia in un caso che nell'altro,
e questo ti fa onore, ci fa onore quando la si pensa in questo modo. Io spero che la Juventus con una botta di Cuadrado possa ancora aggrapparsi alla Champions League, e la vedo ancora complicata. Ripeto, Napoli, Milan, Juventus. Napoli e Milan sono davanti anche alla Juve di un punto, sono davanti anche nella classifica avulsa nei confronti dei bianconeri. Quindi deve cambiare qualcosa, cioè la Juve intanto vincere, perché pareggiando non basta, e sperare non nella vittoria di una delle due, quindi che arriverebbero dietro di noi.
Sentiamo ancora i vocali.
Tutta la bianconera, che vi avevo detto, è finita, si dice alla fine. Dai, c'è questa speranza, speriamo bene, e ancora è lunga, però
lunghissima neanche
io
tanto.
Dirò un grazie a questi ragazzi, a Mr. Pirlo, a fine stagione comunque vada, andrò a conto corrente, però grazie comunque. E poi stavo sentendo il nome di Gattuso per il prossimo anno, speriamo di no, non scherziamo. Allegri ok, ma Gattuso no, ragazzi, allora teniamoci Pirlo, che se chiudesse 48 punti farebbe solo 5 punti meno di Sarri dell'anno scorso. Dai, forza Juve.
Bravo, bravo, bravo. Io la penso esattamente come te. No, Gattuso gli voglio bene, tutto quello che volete, ma non lo vedo. No, cioè non
vai
andrà
contro
a cambiare
l'avvocato Durante, perché a Durante piacerebbe Gattuso. Gattuso e Mihajlovic.
E la tipologia, io vorrei un altro profilo di allenatore, ok? Vorrei un altro nome con quelle caratteristiche. Ecco, diciamo così. Altro che Viagra, l'avvocato Durante quando interviene. Quindi cosa vorrà dire?
Non so, non conosco.
Non uso, non frequento.
No, ecco, io proprio non uso. Mi spiace.
No.
Sentiamo. Vocale.
Ciao a tutti, sono Stefano da Torino.
Ciao Stefano.
Non sono d'accordo con il direttore Paolino, che tra l'altro stimo moltissimo. Non capisco perché dica che in Milan basti il pareggio con l'Atalanta. Se noi vinciamo a Bologna, se la matematica non è un'opinione, al Milan serve la vittoria con l'Atalanta, perché il pareggio lo mette dietro la Juve. Per quanto riguarda il Napoli, intanto gioca in casa contro il Verona.
Ci siamo già
il Verona è demotivato, è in crisi di risultati e di gioco. Juric è uno con la panchina ormai con le valigie in mano,
che potrebbe andare a Napoli.
Io credo che il Napoli farà un boccone del Verona, quindi il problema, il discorso è solo esclusivamente col Milan.
Tu sai che con la matematica
allora, quando dicevo che potrebbe bastare solo il pareggio al Milan, no, in casa dell'Atalanta, come col Cagliari che gli è andata male, è nel caso che la Juventus non vincesse o il Napoli non vincesse, cioè volevo dire quello. Cioè al Milan potrebbe bastare un punto, a noi no, era solo riferito a quello. Poi ho rettificato, sì, sul Napoli che gioca in casa contro il Verona, Juric che probabilmente andrà sulla panchina del Napoli. Mi state facendo pensare molto male con tutte queste riflessioni. Dico semplicemente che noi non siamo padroni del nostro destino, cioè non basta che la Juve vinca assolutamente.
A questo punto la Juve non è più avrebbe potuto esserlo,
esatto,
fino a qualche settimana
e
fa.
E soprattutto aggiungevo, mi preoccupa sempre una Juve che può battere di sangue l'Inter, ma che avrebbe potuto fare molto meglio, anche solo pareggiare, anche solo perdere 3-1 e sarebbe in vantaggio rispetto al Milan nei confronti diretti se fosse finita, se finirà eventualmente in parità. Aggiungo e ripeto, al Milan potrebbe andare bene anche solo il pareggio in un finale catastrofico per il Milan, sperando che la Juve o il Napoli non vincano le rispettive partite. Volevo dire, ancora quel vantaggio lì rispetto a noi, solo quello.
Sentiamo ancora i vocali.
Direttrice. Buongiorno direttore e direttrice.
Ciao.
Adrien. Ma come è ridotto il calcio italiano, ragazzi?
Dicelo tu.
Come è ridotto?
Cioè, è successo?
Avete visto la partita del Napoli?
Te l'ho detto prima.
Avete visto la partita del Torino con il Milan? Cioè io, grazie che esistono squadre come Cagliari, che proprio veramente riescono a rendere onore al calcio italiano.
Questa è la fotografia delle situazioni di calcio che vediamo anche nei campi di periferia. Carlo da Santo Domingo invita l'amico Massimo Di Prato ad essere più carico, no? Un po' come invece il tifoso di Frosinone. Vi chiedo un parere sulle voci di Juric al Napoli, ve l'ho già detto. Non sarebbe quantomeno criticabile se perdesse di goleare? Ragazzi, non è che lo sapessero all'inizio e non è che decide il Napoli in base a questa partita. Io ripeto, anche ieri il Cagliari tutti lo davano per perso, avendo saputo che era già salvo e quindi che avrebbe potuto, diciamo così, aprire le praterie al Milan. Il Milan è stata forse la più brutta partita dell'ultimo periodo, dove non è riuscito a concretizzare nulla. Quindi nel calcio è quando ti senti convinto di qualcosa, sei pronto a essere smentito.
Sentiamo ancora i vocali.
Buongiorno direttore, buongiorno Chiara.
Ciao.
Sono Vincenzo Laguzza da Lingua Glossa. Ma questo fatto di non meritare la Champions, io non ne trovo nessun nesso. Quante volte noi in finale meritavamo di vincerla, ma non l'abbiamo mai vinta questa cavolo di Champions. Quindi ragazzi, meritare o non meritare, dobbiamo vincere e basta, e chi se ne frega del meritare.
Esatto, neanche del militare. Possiamo arrivare anche terzi, certo, se le altre due perdono. Noi facevamo, ci interessa almeno qualificarci, poi secondi no, assolutamente terzi, ma poco importa, cioè, terzi,
no.
Quarti, in Champions, a me interessa entrare in Champions, e volete sapere la mia? Bastava una partita, bastava il derby non pareggiarlo, bastava vincere una di quelle tra le più facili, no? E saremmo già qui tranquilli come lo è l'Atalanta. Colpa dell'allenatore? Per me in questi casi è colpa della squadra, prima di tutto. Puoi avere il peggiore degli allenatori, ma tu l'anno scorso hai vinto lo scudetto. E tu quest'anno, con l'allenatore inesperto, se la squadra avesse avuto gli attributi, se la squadra avesse qualche leader in più, se la squadra avesse calciato una volta più in porta, non te lo deve dire l'allenatore cosa c'è da fare, tu saresti tranquillamente con 3 punti in più e già qualificato.
Direttore, ancora Pirlo no, vedere ancora un allenatore con una faccia triste,
tutto
un anno
è
più che sufficiente, Vittorio.
Vittorio, tutto è possibile.
Vedrete, Pirlo sarà ancora l'allenatore della Juve, invece questo lo dice Andrea da Poggio.
Vediamo
Moiano.
Intanto come va la Coppa Italia, se perdi in malo modo anche la Coppa Italia, ragazzi, diventa indifendibile, cioè, capito, se io vado una volta a cena dalla Papa Nicolai e mi brucia i sofficini, vado
infatti
alla seconda.
Infatti non è mai più tornato, come
bravo.
Sei venuto a cena da me una volta? Ti ricordi una volta quando non c'era il Covid?
Sì.
Che si andava a cena a casa
fortuna,
degli amici.
Per fortuna che c'era l'avvocato a casa tua che ogni tanto mi offriva da bere e diceva così butti giù i sofficini bruciati. Però non sono più tornato neanche a bere quel buon vino. Ci tornerò.
Sentiamo ancora qualche vocale, intanto lo chiedo. Pirlo a 6 punti da... Abbiamo Luca, allora
abbiamo
no,
il vocale di Cavallero.
Abbiamo il vocale di Cavallero che ci aggiorna su cosa accade alla Continassa. Ciao Luca.
Cosa accadrà
Cavallero.
Da qui a mercoledì alla Continassa. Ciao Luca.
Buongiorno Luca da Torino. Cosa accadrà alla Continassa? Lo diciamo subito. Se facevo la voce un po' di WhatsApp del vocale non mi riesce bene.
No.
Comunque un saluto a tutti, un risaluto a voi, a tutti quanti gli ascoltatori.
Se puoi spostare la tua no, aspetta, se puoi spostare la macchina che hai qui davanti, perché la Papa Nicolò ha chiamato già i vigili, Perché
mamma mia. Purtroppo...
Visto che parliamo di auto e visto che fra un po' i nostri social rilanceranno po' la dichiarazione, la spiegazione di quello che è accaduto in una strada della collina torinese stanotte, anche Radio Bianconera vi spiegherà meglio un po' l'accaduto. Tornando invece al campo, cosa succede da qui a mercoledì?
Beh, innanzitutto Cristiano Ronaldo ha fatto parte del campo della Continassa tanto oggi quanto ieri, perché la squadra si sta allenando intensamente, un obiettivo stagionale, un titolo stagionale in palio mercoledì, squadra che si è allenata sia ieri che oggi al mattino. Anche domani ci sarà una seduta mattutina, dopodiché la squadra partirà alla volta di Reggio Emilia intorno a questo orario, minuto più, minuto meno, dalla stazione consueta, probabilmente Torino Lingotto, proprio come era accaduto l'ultima volta il 20 di gennaio quando la Juventus aggiudicò la Supercoppa, proprio partendo alla volta di Reggio Emilia intorno alle 2 del pomeriggio, poi alle 18.30 ci sarà la consueta conferenza stampa di presentazione di questa sfida, una sfida davvero importante, ma al di là comunque di quelle che sono le motivazioni tradizionali, le spiegazioni tradizionali, possiamo dire che Pirlo affronta questa partita con tutti quanti i giocatori a disposizione, salvo lo squalificato Alessandro, e sicuramente una mancanza che potrebbe sopperire con lo spostamento di Danilo sulla corsia di sinistra, abbassando Cuadrado sulla corsia di destra. Uno dei rimpianti tattici potrebbe essere il non poter valorizzare valorizzare questo tandem che sta funzionando, e come, con Danilo basso e Cuadrado alto, con un Cuadrado che è in auge, un Cuadrado che avanzato rende di più, è inutile nasconderci, un Cuadrado che è stato il migliore in campo contro l'Inter, un Cuadrado che non ha ancora rinnovato, quindi anche questo è un discorso aperto che si può prendere in grande considerazione, perché i rinnovi di cui si è parlato per tutta quanta la stagione, che hanno tenuto banco, sono stati quelli di Dybala e poi anche il futuro di Cristiano Ronaldo. Si è parlato poco di quello che è il futuro di Juan Cuadrado. Di fatto, per quanto riguarda il centrocampo, verosimile la riconferma di quello visto contro l'Inter, quindi Rabiot e Bentancur, sulla sinistra Chiesa, davanti favorito Cristiano Ronaldo insieme a Dybala. Per quanto riguarda il centro della difesa, l'unico sicuro al momento è Matthijs de Ligt. L'unico sicuro è de Ligt. Per quanto invece riguarda l'altro centrale, c'è da vedere come sta Chiellini. Certo è che il Chiellini visto contro l'Inter ha dato buone garanzie.
Stasera Verona-Bologna alle 20.45, vedremo in campo, a chiusura di questo turno di campionato, il penultimo, le due squadre che saranno un po' ago della bilancia. La prossima settimana non si sa ancora l'ora, così rispondo a qualche amico che ce lo sta chiedendo, non si conosce ancora l'ora, c'è una riunione in Lega in questi minuti, si parlerà anche di spese folli, la volontà è quella di stoppare, di mettere un tetto massimo ai salari, cioè ogni squadra non può superare l'attuale spesa di quest'anno, quindi è già un vincolo, diciamo che chi ce l'ha già ampio ci sta dentro ampiamente, le altre non dovranno superarlo. Si può fare ancora meglio, ma intanto è un primo passo. Dicevamo, Verona-Bologna non si sa, stasera alle 20.45 non si sa ancora a che ora, si pensa tutti in serale domenica prossima per quanto riguarda l'ultimo turno di campionato, che deciderà ancora le sorti della retrocessione e della qualificazione in Europa.
Ciao Luca, se non hai altri aggiornamenti ti salutiamo.
Ma uno proprio last minute, sì, proprio uno last minute che riguarda le condizioni di Gianluca Frabotta. Al di là della pubalgia, è un giocatore che sta facendo fatica ad allenarsi con il gruppo, sicuramente la pubalgia influisce, però proprio da un punto di vista dei ritmi, di quella che è la prontezza atletica, non ha il passo degli altri. Frabotta, che non è un esordiente perché di fatto è stato aggregato alla prima squadra la scorsa stagione, però questa pubalgia ne sta penalizzando molto il rendimento, anche in chiave futura, per cui dovremmo anche monitorare quella situazione, soprattutto in chiave prestito, perché il volere anche del suo agente è che giochi e che trovi minutaggio, però la pubalgia sappiamo che è un problema grave che ha posto fine alla carriera di molti calciatori, Balzaretti su tutti per esempio.
Tranquillizziamo, perché qualcuno è già preoccupato, anche se recuperato Frabotta non giocherà, perché già stavano dicendo
in quel ruolo lì che è l'unica alternativa di ruolo di fatto, però
certo, e noi non ci permettiamo questi giudizi un po' cattivelli da parte di qualche tifoso.
Io no.
Vogliamo ricordare che il direttore sarà in quel di Reggio Emilia, visto che molti ci stanno dicendo, sapete cosa faccio io? Grazie a voi che ci raccontate cosa succede alla Continassa, ma io sono a casa che sto preparando già lo zaino per mercoledì, finalmente sentirò nuovamente aria di stadio. Ciao, ce lo scrive Bach, e allora invito tutti i tifosi, 2000 tifosi juventini, magari quasi tutti, se non tutti, ascoltatori, fruitori del servizio radiobianconera.com, l'unica che conta, avremo modo di conoscerci, di incontrarci, di intervenire.
E anche perché sarete davvero una
saremo
manciata,
lì. Io arrivo,
quindi vi vedrete tutti.
Io lì alle 18 ci sarò fuori dai cancelli, dove entrerete voi tifosi. Chi vuole venga e si farà una bella diretta con noi di Radio Bianconera, un selfie, una telefonata, un video all'interno dei nostri programmi, del nostro palinsesto arricchito proprio alla luce di questa finalissima di Coppa Italia. Quindi vi aspettiamo, aspettatemi, ci prendiamo anche un caffè insieme, una piadina prosciutto crudo e mozzarella.
Tanto io sono qui, no?
Tu sei qui.
Tu vai, Luca anche
io farò
qui.
La trasmissione, certo. Ma noi poi ci troveremo lì 2 ore e mezza dopo.
Ciao Luca, grazie, a domani.
Grazie a voi, buon proseguimento.
E chiaramente anche il nostro
comunque,
Luca Cavallero.
Pre-Covid, Covid, post-Covid, le cattive abitudini non sono cambiate. Non mi porti mai allo stadio.
No, no,
adesso
no,
che
no,
si
anche
parla di riaperture. Io sono qui.
Perché?
Lui va a Reggio Emilia. Perché?
Esatto.
Perché? Per me stiamo facendo meglio in queste ultime partite solo perché Tudor è stato parzialmente riabilitato. Dario da Palermo. Fabrizio da Roseto degli Abruzzi, non penso che l'Atalanta rischi la possibilità di arrivare seconda in campionato. Più preoccupante è se la Juve batte il Bologna. In che senso preoccupante? Cioè bene, cioè la Juve deve battere il Bologna.
Sì, più preoccupante, dice, ho meno speranze di vedere la Juve battere il Bologna. Attenzione, l'Atalanta può rischiare se molla completamente la presa. Abbiamo vocali? Andiamo.
Buon pomeriggio, direttore. Volevo dire che la seguo dalle sue prime trasmissioni su 7 Gold. Un saluto anche alla sorella bianconera Chiara.
Ciao.
Volevo solamente dire che finora io ci ho azzeccato in tutto.
Quindi?
Gli altri lo sanno, Franco Leonetti, Camillo e Simone, che io ho azzeccato la vittoria col Sassuolo, ho detto che avremmo battuto l'Inter, ho detto che non avremmo giocato sul Napoli ma sul Milan e molti mi avevano preso per matto, dico che vinceremo la Coppa Italia e andremo in Champions League.
Perfetto.
Fino alla fine, forza Juventus, crediamoci ragazzi.
Crediamoci, però poi chiedi mezz'ora di aria lì, di aria, no? Casomai non si avesse questo.
Ciao, sono Walter da Pescara.
Walter!
Assolutamente no, non baratterei la vittoria della Coppa Italia per la qualificazione in Champions. La Coppa Italia per una squadra come la Juve è un contentino, quindi assolutamente no. In ogni caso, se dovessimo qualificarci per l'Europa League invece che per la Champions, forse sarebbe il caso di giocarla seriamente e tornare comunque a conquistare un trofeo europeo. Anche perché l'Europa League, se non mi sbaglio, porta circa 30 milioni di euro nelle casse della società, che è la stessa cifra che porta il campionato. Quindi non capisco perché venga spesso troppo snobbata.
Perché giochi il giovedì e ti sballa un po' la preparazione del campionato, però riflessioni proprio minuzie. Sapete perché non porto Chiara? Avete fatto bene a dirmelo, perché portando Chiara ci sarebbe assembramento, come ci scrive,
sì,
Vinicio da Lucca.
Certo,
se ci fosse stata
Giorgina.
Chiara, sarei venuto a Reggio Emilia anche senza biglietto e poi vi troverei ubriachi dopo nel pub di fronte allo stadio.
Ma avete visto le gambette di Frabotta? Mettiamolo a confronto,
no,
con De Ligt. No, ma che gambe ha De Ligt? Ma sai, no, perché l'ha scritto Dario, ma ieri...
Che coscia che ha,
impressionante. Ieri a un certo punto aveva il calzoncino tirato su una gamba.
Si è strappato.
Ha un quadricipite?
Ma come fare con questi gestacci?
Non fare che è grosso come il tavolo della regia.
Mamma mia.
Dovrebbe girare...
L'Adidas ha usato molto, molto tessuto.
Che io per farei super... correre in mutande uno come De Ligt. senza pantaloni.
Per un altro motivo, perché te vuoi vedere la...
Che gambone,
come frigge, ragazzi. Come
che
frigge.
Che quadricipite.
Maurizio da Torino, per vedere Quadrado alto mercoledì sera, si potrebbe fare la difesa 4 con Danilo a sinistra, De Ligt e Chiellini centrali e Demiral a destra. Sarebbe fattibile? Fattibile, solo che poi hai solo Bonucci in panchina, ritorna Fabbro, cioè mi sembra un po' esagerato per questo motivo qui.
Io sposterei Chiellini sulla sinistra, così resterà sulla fascia destra Danilo.
E io invece ipotizzo un Quadrado basso sulla linea 4, onestamente. Mi sapete dire in che albergo alloggerà la Juve mercoledì a Reggio Emilia? Ciao da Modena, lo comunicheremo, non abbiamo possibilità di comunicarlo con questo largo anticipo, se no la Papa Nicolao mercoledì
già,
non viene,
dai,
a lavorare.
Dimmelo. Perché vado ad accogliere De Ligt e le sue gambone?
Vai alla stazione di qua, fai prima.
Vado al Lingotto.
Sì, fai la bigliettaia, biglietti.
Prendo il 74 che passa qui vicino a noi in Piazza Cattaneo, scorso Orbassano.
Ma un po'
vado
di privacy, un po' di privacy per l'autista del 74 che salutiamo.
Prenderanno il 74 per andare, sì, in stazione, sì. Io l'ho preso
Ronaldo...
per 5 anni tutti i giorni per andare a scuola, il 74, linea 74
io
Torino.
Ti vedevo dal mio balcone, facevo i filmati, ti riprendevo mentre prendevi il 74
come il nostro amico Luciano con le auto di...
Anch'io
di
ho seguito
Ronaldo.
Per un po' di anni una mia fidanzata
che prendeva
abitava
74.
Dalle tue parti e prendeva il 74 e io salivo sempre dietro di lei.
È sparito il nostro regista, volevo chiedergli se c'è ancora qualche vocale da ascoltare, perché visto che ce ne sono
devi
tanti.
Lavorare fino alle 15, non un minuto di meno.
Guardate, io non so se riusciremo ad entrare in Champions o giocheremo l'Europa League, però se raggiungeremo l'obiettivo della Champions, penso che la società non debba essere presuntuosa come questi ultimi anni e non bisogna nascondere sia gli aspetti tecnico-tattici della squadra e soprattutto il fatto che abbiamo pagato lo scotto Pirlo. Quindi ripeto, dobbiamo rimanere con gli occhi aperti e valutare il futuro in maniera preparata e giusta.
Se Pirlo a Bologna non fa giocare Dybala, gli mangio le orecchie. Fabrizio da Napoli.
Beh, speriamo che lo faccia giocare prima a Bergamo contro l'Atalanta. Onestamente, vocale? Vocale.
Ciao ragazzi, sono Gianmarco da Viareggio. Ma io sono soltanto disgustato dalla trasmissione di ieri della Domenica Sportiva, in cui è stata proprio boicottata, no? Dove si vedevano tutte le immagini in cui l'Inter ha subito dei torti da parte della
nessuna Juventus, che poteva
che c'era potesse. Quel mezzo allenatore di Walter Zenga che rideva, e ovviamente no, hanno omesso tutte le volte in cui invece la Juve ha subito dei torti, no? Parlo di rigore di Marchisio, parlo della partita di ieri, no? Di Betancourt, invece tutti a sottolineare Ronaldo, no? Il famoso rigore che non c'era, Pjanic. È veramente disgustoso come la Rai dovrebbe essere super partis e invece è contro la Juve, ma più ci vengono contro e più noi siamo contenti. Ciao ragazzi.
Senti come hai detto, contenti. Allora, intanto ci ricordano che Davide ha mandato lo stesso messaggio in tutte le rubriche che diamo, noi non seguiamo tutti i programmi, quindi le riascoltano i vari tecnici. Quindi non ripetetevi nel corso della giornata con lo stesso messaggio, diciamo, per lasciare più spazio anche agli altri, ma soprattutto al Massimo, cambiate il tema della vostra riflessione.
Siamo in chiusura, dobbiamo salutare. Vuoi mandare ancora un vocale? Veloce, veloce?
Sì. Sennò...
Ciao Antonio e Chiara, sono Ciao. Antonio da Francoforte.
Antonio.
È la stessa cosa del rigore che hanno dato a Mertens con il Napoli contro la Juve. È la stessissima cosa.
Ah, torna sul rigore di Cuadrado e ci riporta al rigore di Mertens col Napoli. Noi siamo arrivati alla fine.
Eh sì, dobbiamo salutare.
Ringraziamo Fabrizio Gerolla, ringraziamo che ci ha concesso questa possibilità di riproporre il suo video, il video del sito che abbiamo
per
mandato
su Traslo. Sì, di avere al telefono del Traslo, l'autore del video.
Esatto, esatto. Adesso si riparte da Non Solo Juve.
Esatto, e noi ci ritroviamo domani. Grazie a Davide in regia, a voi Antonio e Chiara, vi auguriamo un buon
Ciao,
pomeriggio.
A domani.
Ciao, a domani.
Buon lunedì.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.